Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Oggi è la terza puntata speciale legata in qualche modo al viaggio di Radio Popolare a Palermo che abbiamo fatto con ascoltatori e ascoltatrici in questi ultimi giorni, viaggio che si è concluso ieri sera. L'ospite di oggi a cui do il benvenuto è il senatore Roberto Scarpinato. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Senatore Roberto Scarpinato è eletto nelle liste del Movimento 5 Stelle, fa parte della Commissione parlamentare antimafia ed è stato procuratore generale della Repubblica a Palermo come ultimo incarico in magistratura. Le chiedo subito, senatore Scarpinato, un commento ad una notizia che è arrivata proprio ieri da Palermo e che questa mattina è su molte prime pagine dei giornali. Leggo ad esempio dal Corriere della Sera di questa mattina, aperte le virgolette, appalti truccati nella sanità siciliana, chiesto l'arresto all'ex governatore Totò Cuffaro, già condannato definitivamente per favoreggiamento di Cosa Nostra, pena che è stata già scontata. E poi insieme a lui la richiesta riguarda anche l'ex ministro dell'agricoltura di Berlusconi, Saverio Romano. Per i pubblici ministeri, leggo ancora dal Corriere della Sera, di Palermo i due sarebbero, virgolette, al vertice di un comitato occulto. E allora, andando ancora di più nei dettagli di questo articolo, nelle pagine interne il Corriere della Sera dice che ci sono state gare pilotate, favori e concorsi truccati per alimentare un consenso politico che, a dire dai pubblici ministeri, trarrebbe parte della sua forza dal malaffare. Anche qui finisce la citazione, queste sono le accuse, vedremo poi come arriveranno alla prova delle conclusioni dell'iter giudiziario. Però, senatore Scarpinato, una valutazione storica probabilmente la si può fare, le propongo e su questo le chiedo poi un commento, la valutazione che fa questa mattina su Domani Attilio Bolzoni. Scrive Bolzoni: sono capi tribù, si riferisce appunto a Cuffaro e a Romano, sono capi tribù, i capi di una sola grande famiglia politica che regna in Sicilia dal 1992, hanno conquistato il potere e non se ne sono mai più andati. La Sicilia, scrive sempre Bolzoni, da oltre 30 anni ce l'hanno avuta sempre in pugno. Uno, Totò Cuffaro, comandava anche dal carcere. L'altro, Saverio Romano, è sempre stata la sua ombra. Chiuse le virgolette e fine della citazione. Senatore Scarpinato, c'è un potere politico di fatto ininterrotto dal 92 ad oggi a Palermo, in Sicilia?
Guarda, io direi che intanto la Sicilia è la metafora dell'Italia, è uno dei più importanti laboratori politici nazionali, la storia dell'Italia passa attraverso la cruna della Sicilia. E poi direi che qui abbiamo un grande problema che riguarda la classe dirigente di questo paese. La magistratura ha fatto in passato il suo dovere, ha celebrato dei processi, in tre gradi di giudizio ha raccolto le prove e ha condannato una lunga serie di personaggi per collusione con la mafia, per corruzione. Ma è chiaro che una società non la cambi con i processi penali. Quello che è venuto a meno è la classe dirigente che non ha preso le distanze da questi soggetti che sono stati condannati e continua a portarli in palma di mano. Vorrei ricordare che Dell'Utri, condannato con sentenza definitiva per concorso esterno, ha conservato una tale autorevolezza all'interno di Forza Italia che quando si è dovuto decidere quale candidato designare per la carica di sindaco di Palermo, ha troncato tutte le discussioni, l'ha designato lui. Per quanto riguarda Cuffaro, è corteggiato da tutte le forze politiche della maggioranza perché riempie i teatri di folla, ma non è solo non prendere le distanze, peggio è indicare queste persone che sono state condannate dalla magistratura come vittime di una persecuzione di una magistratura politicizzata. Mi riferisco per esempio al vicepresidente del Consiglio e capo di Forza Italia Tajani, che in un'intervista al giornale di questi giorni, per spiegare la necessità di fare la separazione delle carriere e fare un esempio di abuso politico della giustizia, ha indicato proprio Dell'Utri. come vittima di questo amministratore, qualificandolo come bollato ingiustamente del marchio di infamia. Vorrei ricordare che il senatore Gasparri in Sicilia, raccogliendo una voce del pubblico, ha qualificato come vittima dell'abuso politico il senatore Antonino D'Alì, sottosegretario agli interni, condannato per concorso esterno. Quindi abbiamo un grosso problema, è un problema di una classe politica che non solo non prende le distanze, ma che addirittura sta celebrando la sua ritorsione nei confronti della magistratura che in questi decenni ha cercato di fare il suo compito, processando e condannando tanti esponenti della borghesia mafiosa e anche della corruzione, e che ora vuole arrivare a una stagione di regolamenti di
Di
conti
conti che
con.
sembra che appare sempre più cruento, tra l'altro. A questo ci
Certo,
ritorniamo
certo.
tra un momento, perché la casistica, diciamo così, delle ingiustizie commesse dalla magistratura, questo è il teorema che la maggioranza di destra al governo in questo paese sostiene, sta sostenendo in questi giorni e ancora forse lo sosterrà, sicuramente, non forse, lo sosterrà nelle prossime settimane, da qui a quel referendum. Ma le voglio chiedere, ritornando al ragionamento che lei faceva inizialmente, cioè di un potere che in qualche modo resta ancora in sella, e allora inserisco un nuovo tema nella nostra conversazione di questa mattina, che è quello di un ritorno ad uno sguardo su quel biennio terribile che fu il biennio 92-93, quello delle stragi, Capaci, Via D'Amelio e poi Firenze, Milano, Roma. Anche qui ci si è chiesto spesso, no, in questi tempi, ma quelle sono vicende chiuse o vicende ancora aperte, a partire dall'individuazione dei responsabili? Quando si parla di quel biennio, si parla di qualcosa che è già entrato nei libri di storia e quindi in qualche modo ha preso un suo passo, che è quello immodificabile per certi versi della storia, oppure lì la questione è ancora tutta aperta? E se sì, in che modo, senatore Scarpinato?
Certamente è una questione tutta aperta e non a caso al centro del conflitto politico. Questo stesso mondo politico che considera personaggi come Dell'Utri, Cuffaro e quant'altri come vittime della magistratura politicizzata vuole chiudere una saracinesca definitiva sulle stragi del 92 e del 93, raccontandole come stragi eseguite e concepite esclusivamente da mafiosi come Riina, Matteo Messina Denaro e così via, per interessi esclusivi della mafia di carattere economico. Ma tutto questo è smentito da una serie di fatti sui quali loro glissano perché non hanno nessuna spiegazione. Prima di tutto, i depistaggi. I depistaggi sono il marchio di fabbrica della criminalità del potere, attestano che, come hanno dichiarato decine di collaboratori di giustizia, le stragi sono state seguite dai mafiosi, ma sono state pianificate, orchestrate da soggetti esterni per destabilizzare la Prima Repubblica e porre le condizioni per l'ingresso in campo di un nuovo partito politico. Questi interessi politici in parte convergevano con quelli mafiosi, in parte li erano superiori. E i depistaggi hanno caratterizzato tutta l'indagine sulle stragi mafiose dall'inizio alla fine. La Prima Repubblica conosce solo i più famosi, per esempio la sparizione, la sottrazione dell'agenda rossa pochi minuti dopo l'esplosione in Via D'Amelio, per esempio la costruzione a tavolino di un falso collaboratore di giustizia, Scarantino, e accusava i mafiosi della strage, e quindi questo falso collaboratore non era finalizzato a coprire i mafiosi, era finalizzato a bloccare le indagini sul livello della mafia militare per evitare che si andasse oltre. E non basta, perché dopo che Scarantino si è scoperto che era stato istruito da alcune forze di polizia per mentire, è entrato in campo un altro falso collaboratore nel 2021, Maurizio Avola, per cercare ancora una volta di raccontare una storia che potesse escludere le complicità esterne. E ancora, che le stragi non siano solo stragi di mafia, è dimostrato dalla partecipazione di soggetti esterni a fase esecutiva della strage. Il collaboratore Gaspare Spatuzza ci ha detto che alle operazioni di caricamento di esplosivo sulla Fiat 126 fatta esplodere in Via D'Amelio era presente un soggetto esterno. Le indagini della Procura di Firenze hanno accertato che alla fase esecutiva della strage di Milano in Via Palestra ha partecipato una donna portatrice di interessi altri e diversi da quelli della mafia. il 2 giugno del 1993 è stata collocata una macchina con esplosivo in via Sabini a Roma, in un percorso che doveva essere effettuato da Carlo Azeglio Ciampi. Nessuno dei mafiosi sa niente di questo attentato. Evidentemente c'erano altri giocatori. E infine, come si spiega la partecipazione al piano stragista di Paolo Bellini, colui che è stato condannato con sentenza definitiva per avere eseguito insieme ad altri la strage di Bologna su mandato di Gelli, di Umberto Federico D'Amato, capo dell'ufficio affari riservati ministro degli interni, il 91-92 viene in Sicilia e suggerisce, come è stato accertato nei processi, ai mafiosi che hanno fatto la strage di Capaci di alzare il livello della destabilizzazione eseguendo attentati ai beni artistici nazionali. Questo e molto altro ci fa
questo
capire
il quadro, certo.
Che è una storia, che è una storia che non è conclusa e che anzi i segreti che si nascondono dietro le stragi sono segreti che, se venissero alla luce, potrebbero destabilizzare l'attuale quadro politico. Io ho detto più volte in pubblici convegni che ci sono una quindicina di persone, da Giuseppe Filippo Graviano, Luca Bagarella, Salvatore Biondino, Paolo Bellini, che se dicessero un decimo di quello che sanno sulla verità che c'è dietro le stragi, probabilmente il paese si dovrebbe fermare e dovremmo riscrivere la nostra storia,
perché sarebbero rivelazioni che arriverebbero fino a toccare, diciamo così, delle sfere mai raggiunte.
I mandanti complici esterni, certamente.
Allora,
è significativo,
prego,
significativo anche che alcuni mafiosi che stavano per rivelare i segreti delle stragi sono stati uccisi pochi giorni prima che potessero collaborare con la magistratura. E questa è una storia che viene da lontano, da Gaspare Pisciotta, avvelenato in carcere quando voleva rivelare i mandanti politici alla strage di Porta del Ginestra, Michele Sindona, sino Antonino Gioè, autore della strage di Capaci, o Luigi Lardo, che stava appunto per collaborare con la magistratura, 5 giorni prima che iniziasse a parlare viene ucciso a causa di una talpa di Stato che ha informato i mafiosi che stava per collaborare.
Torniamo più indietro nel tempo rispetto a quel biennio 92-93, arriviamo fino al 1980, perché in queste settimane siamo tornati a parlare di quell'anno terribile per quanto riguarda la storia di Palermo, della Sicilia e dell'intero paese, e cioè a dire le indagini sull'omicidio di Piersanti Mattarella, l'allora segretario presidente della Regione Sicilia. Stiamo parlando del 6 gennaio del 1980, gli sviluppi dell'inchiesta, quelli più recenti appunto di queste settimane, hanno visto un ex prefetto, un ex poliziotto come Filippo Piritore accusato di depistaggio. Le chiedo, senatore Scarpinato, questo arresto ai domiciliari di un funzionario dello Stato, di un ex prefetto, di un ex poliziotto, ha rappresentato, rappresenta una svolta, oppure siamo nella chiave che lei ci ha raccontato, essere un po' una costante nel tempo delle inchieste, e cioè che queste sono sempre macchiate, attraversate, trafitte in alcuni casi dall'attività di depistaggio. Quest'ultima è una attività particolare, mette in luce qualcosa di particolare per quello che si è capito finora, oppure siamo, virgolette, nella tradizione?
Siamo nella tradizione. Gianni Falcone, sentito dalla Commissione parlamentare antimafia proprio sull'omicidio Mattarella, riferì che avevano tentato di depistare le sue indagini e raccontò questo episodio di depistaggio, un depistaggio che era finalizzato a scagionare Cavallini e Fioravanti, estremisti della destra eversiva che lui aveva individuato come esecutori dell'omicidio Mattarella, e fare ricadere la colpa sui esecutori mafiosi. E disse che la cosa più inquietante è che Valerio Fioravanti era stato informato di questo depistaggio, e disse che era un'operazione di una perfidia unica. E la vita di Falcone cambia quando, gestendo le indagini sui delitti politici mafiosi, La Torre, Mattarella, Dalla Chiesa, e soprattutto le indagini di Domenico Mattarella, si rende conto che alcuni delitti erano stati eseguiti dalla mafia, ma che in realtà c'erano delle motivazioni politiche occulte che venivano coperte da una causale mafiosa apparente. Individua l'omicidio Mattarella due estremisti come Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini come esecutori dell'omicidio, sulla base di una serie di elementi estremamente rigorosi che non posso sintetizzare, ne chiede la cattura, e da quel momento entra nel mirino, diciamo, di quelli che lui chiama le menti raffinatissime. Quindi l'esposto anonimo del Corbo, l'attentato alla Daura, la sua esclusione da tutte le indagini che scottavano fino a ridurlo all'impotenza. E la cosa straordinaria è che la Corte di Assise di Bologna, nelle sentenze che hanno condannato Cavallini come esecutore della strage di Bologna e poi Bellini, hanno dato ragione a Falcone, hanno rivisitato le sue indagini, e ci fa riflettere il fatto che il delitto Mattarella viene consumato, secondo Falcone, da Fioravanti e Cavallini, che sono stati condannati per la strage di Bologna insieme a Paolo Bellini, che è lo stesso Paolo Bellini che, dopo aver eseguito con Fioravanti e Cavallini la strage di Bologna, viene in Sicilia nel 91 e nel 92 per di fare gli attentati al nord. Quindi abbiamo un filo che parte dal 1980 e arriva sino al 92 e 93 e arriva sino ad oggi, perché ad esempio alla Commissione Antimafia ci hanno impedito da 3 anni a questa parte di fare qualsiasi indagine conoscitiva sui depistaggi alle stragi del 92-93, sulla partecipazione di soggetti esterni. Abbiamo indicato tanti testi da sentire, tanti documenti da acquisire, non uno dei testi è stato sentito. Hanno deciso che le stragi del 92-93 sono state fatte soltanto da Riina e altri mafiosi con la coppola storta per motivi di appalti, e non vogliono assolutamente aprire un capitolo che porterebbe a casa di album di famiglia di queste forze di maggioranza.
E va aggiunta una questione, senatore Scarpinato, una questione personale che la riguarda lei, il suo collega ex magistrato Federico Cafiero De Raho, che siede in commissione.
Dopo che il 5 settembre del 2023 abbiamo depositato una memoria di 57 pagine estremamente dettagliata per chiedere alla Commissione Antimafia di fare indagini sulla strage di Capaci, di Firenze, di Milano, di fare indagini sui depistaggi, è iniziato un mobbing pazzesco nei nostri confronti, che è sfociato addirittura nella presentazione di un disegno di legge per escluderci dalla Commissione Antimafia, me e Cafiero Federico De Raho, perché è un conflitto di interessi, perché i magistrati che si sono occupati in precedenza di indagini sulla mafia sarebbero in conflitto di interessi con il loro ruolo di parlamentare all'interno della Commissione Antimafia. Basta ragionarci sopra per rendersi conto, dal 62 ad oggi nessuno aveva mai pensato una cosa di questo genere. Ci pensano proprio quando in commissione ci sono il procuratore generale di Palermo e il procuratore nazionale di Mafia, ciascuno le sue conclusioni. Certo.
Allora, questo esempio che lei ci ha fatto, questo racconto che lei ci ha fatto è chiarissimo da questo punto di vista, appunto una richiesta al presidente della Commissione Antimafia di poter sentire delle testimonianze, delle ricostruzioni, delle opinioni, che viene negata, e nei vostri confronti in particolare, appunto il suo, senatore Scarpinato, e quello del suo collega Cafiero De Raho, si escogita un sistema per potervi espellere da quella commissione, cioè tenervi fuori da quella istituzione, diciamo così, della Repubblica, che è la Commissione Antimafia. Ritorniamo al tema che lei ha trattato all'inizio di questa nostra chiacchierata. Sono le 11:19 minuti e Radio Popolare Pubblica, al telefono con noi c'è il senatore Roberto Scarpinato, e quello che riguarda appunto la legge sulla separazione delle carriere dei magistrati e come questa stagione referendaria che si apre proprio in queste ore con le richieste appunto di far svolgere il referendum confermativo, come sarà attraversata dalle posizioni che già la destra ha cominciato a mettere in campo, cioè dipingere i magistrati come la fonte delle inefficienze della giustizia in questo paese, la fonte delle trame in questo paese contro alcuni esponenti politici di questa maggioranza. Lei ha parlato di una guerra a pezzi che la destra sta conducendo contro la Costituzione, senatore Scarpinato.
Sì, sono forze politiche che hanno sempre vissuto la Costituzione del 48 come un corpo estraneo, antitetico alla loro scala dei valori. E quindi dall'inizio della legislatura c'è una guerra a pezzi contro la Costituzione, che è stata condotta muovendo contemporaneamente 3 leve diverse. La prima leva è quella delle riforme costituzionali, il premierato, che vuole accentrare nella sostanza tutti i poteri nel capo del governo. la riforma della magistratura per sottoporla al controllo del potere politico, l'autonomia differenziata per balcanizzare il paese in tanti micro stati. La seconda leva è quella della emanazione di leggi ordinarie, ma di sostanza costituzionale, perché incidono sui diritti costituzionali dei cittadini. Basti pensare al pacchetto di sicurezza che è stata definita a livello internazionale come una legge liberticida, perché è finalizzata a criminalizzare la manifestazione di dissenso politico. Basti pensare a quella a cui abbiamo accennato, la legge sul conflitto di interesse nell'antimafia, che vuole impedire l'esercizio del mandato parlamentare da parte di alcuni esponenti della minoranza. E poi la terza leva, che è le concrete prassi di gestione del potere, che sono la negazione stessa dello Stato di diritto, un abuso del potere che si concretizza per esempio nell'abuso sistematico dell'utilizzazione del decreto legge per espropriare le Camere del loro potere di discutere legge. Siamo arrivati al punto che una legge ordinaria sul pacchetto di sicurezza discussa per più di un anno in Parlamento improvvisamente si sono stancati e l'hanno trasformato in un decreto legge. Oppure ancora nell'utilizzo del potere esecutivo per violare gli obblighi internazionali, nel caso Almastri. Sono tutti strappi alla Costituzione. Complessivamente tutto questo si spiega perché Fratelli d'Italia è in continuità culturale con il Movimento Sociale Italiano, che per tutta la storia della Prima Repubblica non a caso è stato escluso dai partiti dell'arco costituzionale al governo per la propria insofferenza nei confronti della Costituzione, che hanno sempre vissuto come la Costituzione dei vincitori. E poi abbiamo il partito di Forza Italia, che è stato fondato da Berlusconi, che per anni si è rifiutato di partecipare alle celebrazioni del 25 aprile, liberazione del nazifascismo, e che ha definito la Costituzione come vecchia, comunista e superata, perché aveva messo al centro del patto sociale il lavoro invece che l'impresa, e che ha definito la Corte Costituzionale un covo di comunisti. Quindi, diciamo, la loro affezione alla Costituzione è ipocrita e formale, perché poi nella sostanza la stanno stravolgendo giorno dopo giorno per creare un nuovo assetto dello Stato, per creare una nuova società classista. E io infatti penso che oggi il vero discrimine della lotta politica non è tra destra e sinistra, ma è tra amici della Costituzione e tra nemici o falsi amici della Costituzione. Quello che è in gioco oggi è la sorte della nostra democrazia, non è una politica economica, una politica carceraria, una politica della giustizia nell'alveo dei principi condivisi da destra e sinistra della Costituzione. No, è tra una parte politica che questa Costituzione non la sopporta e che se potesse la cancellerebbe e che invece la sta rimuovendo pezzo a pezzo, muovendo sul fatto che l'opinione pubblica non si rende conto del disegno complessivo, e un'altra parte politica, direi della società civile, perché da soli non ce la possiamo fare, che dovrebbe capire che in questo momento c'è un'emergenza democratica. O tutti ci mettiamo insieme per difendere la Costituzione, per esempio nel referendum sulla magistratura, per esempio alle prossime elezioni, oppure è finita. Fino a quando questa Costituzione resterà in vita si saprà da dove ricominciare, come quando in un palazzo cambiano la facciata, cambiano i tramezzi, ma le fondamenta restano lì. Se cambiano le fondamenta non ci sarà più una casa comune, ci sarà la casa dei nemici della Costituzione.
Queste ultime affermazioni del senatore Roberto Scarpinato sono importanti e significative per quello che rappresentano, anche per quell'esperienza che Roberto Scarpinato ha fatto in questi 3 anni di legislatura che si avvia appunto per il resto verso la conclusione, e cioè di verifica sul campo di qual è il livello di ostilità, no, che c'è nei settori della maggioranza nei confronti di questa Costituzione e i progetti per cambiarla alla radice. Roberto Scarpinato, grazie per essere stato qui con me con questa mattina.
Grazie a voi per avermi dato voce.
A buona giornata e a presto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Roberto Scarpinato è senatore, è stato eletto nelle liste del Movimento 5 Stelle e l'ultimo incarico che ha avuto in magistratura è stato quello di procuratore generale a Palermo. Alle 11.25 chiudiamo qui la trasmissione di oggi di Pubblica. La linea adesso passa a Dira Rubini per Cult, noi ci risentiamo domani alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!